14:34 minuti. Spesso a Estate tra le righe l'ospite che porta la parola riesce, già perché non è facile sceglierne solo una, a svelarcela prima. Ecco, non è il caso di oggi pomeriggio. Saluto Micaela Campagnoli.
Ciao.
Che di parole in realtà ne avrebbe più di una.
Eh sì.
Ecco. Allora, noi partiamo sempre dalla parola perché è la parola che dovrebbe rappresentare, descrivere l'ospite, in questo caso sei tu. Però sì. C'entrano le api, l'abbiamo già anticipato prima, ma non credo tu abbia scelto le api come parola.
No, assolutamente no. Ho scelto una parola che mi piace particolarmente, che è possibilità.
Interessante.
Sì.
E che differenza c'è tra possibilità e opportunità, secondo te?
Ma non so, credo che entrambe ce le possiamo creare. Quindi sia le possibilità che le opportunità ci vengono o date o possiamo fare in modo che in qualche modo arrivino a noi. E le possibilità... mi piace la parola possibilità perché nell'arco degli ultimi anni soprattutto mi è capitato di dovermi riscoprire, di dovermi reinventare, e ho capito che ci sono veramente tante possibilità sul piatto e siamo noi che dobbiamo avere la prontezza di coglierle.
Quindi le possibilità non è che arrivano, sei tu che devi andare a cercarle.
In questo caso, associate alla mia parola, sì, me lo immagino così.
E con una particolare disposizione d'animo, immagino.
Anche? Sì, assolutamente, perché bisogna vederle e bisogna avere l'attitudine in quel momento e bisogna provare ad essere positivi, che non è sempre facile,
no,
ecco, soprattutto negli ultimi anni, sono un periodo storico un po' particolare e quindi sì, bisogna coglierle e afferrarle a due mani.
Bella questa idea di cogliere la possibilità ed essere aperti anche alle possibilità. Io invito il nostro pubblico allo 076 321 11 13 a parlarci anche delle volte che sono riusciti magari a trovare una possibilità diversa nella loro vita, o insomma a condividere con noi dei momenti e dei ricordi con le api. La tematica sarà anche questa, ma non è quella da cui partiamo. Io volevo chiedere quindi a Micaela: quali sono le possibilità che ti sono arrivate negli ultimi momenti, se ce n'è una che proprio hai detto questa la rincorro, la prendo?
Tante le possibilità, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto da quando vivo in Ticino. Io sono italiana e vivo in Ticino da 16 anni e ho notato soprattutto nel campo lavorativo che sono arrivate molte possibilità che non avrei mai immaginato. Anche le api sono un hobby, ma sono stata una possibilità che ho saputo cogliere grazie a tantissime altre persone e dal punto di vista lavorativo ho visto che secondo la mia opinione non è proprio sempre vero che è così difficile trovare lavoro al giorno d'oggi, è difficilissimo questi giovani. Non lo so, forse sono stata fortunata.
Dillo forte Micaela, perché è importante questo.
Non lo so, bisogna crederci e devo dire io mi sono completamente trasformata negli ultimi 16 anni, ho fatto tanti tipi di lavori diversi, ho fatto anche altre formazioni e c'è possibilità.
C'è possibilità, ecco, sì. E lo sottolineiamo con un evidenziatore,
sì.
Giallo, arancio, verde. Allora, la possibilità più bella che tu hai colto, sei riuscita a cogliere?
Oh, ma ne ho
tante.
Sono veramente tante.
Tu hai tutto tanto,
Ma beh, sì, sono contenta di quello che mi
ma
è successo.
Certo.
Devo dire che ad esempio il mondo delle api, ma non sono dei settori chiusi, no? Cioè, ho scoperto le api grazie a tante persone, grazie ad altre collaborazioni. Le api mi hanno fatto conoscere altri mondi e le api mi hanno dato la possibilità di trovare nuovi impieghi. Quindi le api mi hanno dato tantissimo, ma veramente.
Interessante. Cioè, no, curioso tutto
anche
quanto.
Curioso, sì.
Curioso e appunto a proposito di curiosità e possibilità, Micaela Campagnoli quindi non è solo esperta appassionata del mondo delle api, sei anche diciamo una voce attiva nella sensibilizzazione su questi piccoli grandi insetti.
Sì, perché collaboro con il Museo di Storia Naturale di Lugano già da credo siamo arrivati ad 8 anni e gestisco quelle che sono le animazioni sull'apicoltura con i bambini, quindi sia i bambini della scuola d'infanzia sia la scuola elementare, a volte le scuole speciali, e quindi grazie appunto alla mia responsabile da 8 anni che Ho la possibilità di incontrare i bambini di tutto, quasi tutto il cantone, perché fanno un bellissimo lavoro. Ecco, diciamo che la didattica al museo è veramente eccezionale. Ci sono tantissime tematiche che vengono trattate e sono fortunata di poter ogni tanto parlare anche di api ai bambini.
Senti, tu oggi pomeriggio quali possibilità ci offri? Possibilità di approfondire i tanti temi che tu hai avuto modo di incontrare.
Assolutamente, sì.
Allora, le api è un mondo,
sì.
Cominciamo da quello.
Va bene.
Allora, Lara, coinvolgiamo noi anche il pubblico, perché sicuramente ci sono domande su questo mondo. Sappiamo benissimo, conosciamo benissimo l'importanza delle api per l'equilibrio del nostro ecosistema, ma non solo. In apertura proprio ho detto, le api cosa possono insegnarci tanto?
Sì,
come l'hanno trasmesso a te. Sono le 14:40, abbiamo un brano di Biagio Antonacci, Non cambiare tu, è un brano del 1998, poi torniamo qui con Michaela Campagnoli a Estate tra le righe. Possibilità è la parola portata oggi pomeriggio a Estate tra le righe da Michaela Campagnoli, che non è solo esperta appassionata del mondo delle api, ma tanto altro. D'altronde, ce l'ha detto prima, lei ha nella vita ha fatto delle possibilità quasi uno stile di vita. Cioè, sì. Ha colto. E poi cosa vuol dire cogliere le possibilità? Magari chi ci sta ascoltando dice: vabbè, ma io non ne vedo. Invece forse magari basta una frase, basta una disposizione, un'apertura,
sì,
sostanzialmente.
Sono d'accordo con la
parola apertura. Però anche lì non è sempre facile.
No, però se posso fare un esempio, tanti anni fa ho avuto un brevissimo periodo di disoccupazione e in questo periodo il collocatore mi dice: guarda, c'è questa possibilità, la possibilità di frequentare un corso per migliorare il modo di porsi, per fare il curriculum. E io ho detto: ma sì, ci vado. E un'amica mi dice: ma sai, secondo me sono perdite di tempo, alla fine non aiutano a fare nulla. Effettivamente il corso in sé forse non mi ha dato tantissimo, però ho conosciuto altre persone. E in queste persone c'è stato un caro amico che mi dice: ma Michaela, ma tu che cosa vorresti? E io in quel momento gli dissi: ma io ho voglia di sporcarmi le mani. Proprio gliel'ho detta così, no? Ho voglia di sporcare le mani. E lui mi dice: ma cosa ti piacerebbe fare? Ma non so, il pane, mi piacerebbe fare il formaggio, mi piacciono fare queste cose. E lui mi ha detto: guarda, ti metto in contatto con un'azienda, vai a fare uno stage. E erano suoi parenti, amici, quindi ho avuto la possibilità di fare formaggio. E ho imparato a fare formaggio, ho collaborato con questa azienda per 4 anni.
Però...
ecco, quindi la possibilità.
Sì, la possibilità sono anche le persone che incontri.
Assolutamente, devo dire che in Ticino questa è una cosa che ho trovato e che ho apprezzato tantissimo, perché comunque io venivo dall'Italia, da una cittadina comunque piemontese, sempre molto più grande di quello che è il bellinzonese. E devo dire, sì, questa possibilità me l'hanno data anche le persone, però bisogna essere pronti sempre a coglierla e essere un po' aperti, no?
Sì, magari vedere anche oltre la proposta che ti viene fatta, no? Cosa può darti?
Sì, perché da qualche parte forse avevo intuito che conoscere altre persone avrebbe potuto aiutarmi, infatti è stato così.
Certo.
Ecco. Quindi... male che vada, come si dice, hai conosciuto qualcuno, no? Quindi hai ampliato un attimino.
Ma assolutamente, ecco. Questa è già una grande possibilità, no? È già un passo verso un'apertura anche. Credo che abbiamo dei messaggi. Allora, a proposito della possibilità, c'è un ascoltatore che dice: cogliere la possibilità talvolta è una questione anche di impegni e di priorità. È facile parlare di possibilità se non si ha dietro una famiglia, impegni finanziari che non ti permettono di investire nel tempo. A tutti piacerebbe cambiare mestiere, cambiare vita, ma abbiamo tante responsabilità.
Assolutamente.
Certo, la parola io la associerei, possibilità, responsabilità.
Certo,
anche, cioè
certo.
Saper dare le risposte a quello che ti si para davanti.
Certo. Però in questo mi permetto di dire che sono d'accordo, però non vuol dire che se una persona in quel momento non ha una famiglia non abbia altri tipi di responsabilità altrettanto importanti, cioè ci sono tanti tipi di di responsabilità. E sono sicura che due genitori non possono dirsi un giorno, cioè domani cambiamo lavoro perché siamo stufi di fare questo. Bisogna ponderare bene, bisogna valutare, sicuramente è più difficile in quel momento, però non è detto che per una persona singolo, come una persona che non ha figli come me, non sia altrettanto difficile. Perché...
Ma diciamo che le responsabilità ci sono sempre per chiunque.
Certo.
E quindi le possibilità si adeguano al tipo di responsabilità che uno ha.
Certo, ti faccio l'esempio, io adesso vivo da sola, se cambio lavoro ho una grande responsabilità perché nessuno mi paga l'affitto.
Hai tutto sulle tue spalle.
Ecco, quindi in questo mi sento di dire sono d'accordissimo, però ci sono sempre le possibilità.
A Estate tra le righe stiamo parlando di possibilità con Michaela Campagnoli e Piero ci scrive il fatto di pensare solo a se stessi induce forse ad avere più coraggio e prendere maggiori rischi. Comunque tanti complimenti alla vostra apicoltrice favolosa. E poi aggiunge un esempio e dice: mi dedico abbastanza al volontariato e per me questa è già una grande ricchezza per l'anima e per la mia soddisfazione. Michaela, è vero, alla fine le possibilità non sono solo lavorative ma sono di conoscenza, di passione, di momenti per se stessi.
Assolutamente, la possibilità che mi sono data di acquistare a suo tempo 3 arnie è stata una scelta che ho fatto per farmi anche un regalo, no? Ho detto ma ho finalmente un hobby, perché fino ad allora non mi sembrava di avere grandissimi hobby e adesso ce l'ho da 11 anni.
Però c'è un altro messaggio di un'ascoltatrice che dice: prima di tutto volevo salutare la mia grande amica, in secondo luogo volevo dire che condivido pienamente quello che dice, a prescindere da famiglia o altro ci vuole la forza di volontà, quella che a Michaela non manca assolutamente, dovremmo avere un po' della sua resilienza tutti.
Infatti resilienza era l'altra parola che avrei voluto portare.
Ce l'ha anticipata l'amica comunque, siete in connessione. Allora, quindi possibilità e resilienza.
Sì.
Allora, come le uniamo queste due parole?
Ma la resilienza
come le raccontiamo?
Allora, la resilienza è la capacità che ognuno di noi può trovare per utilizzare degli strumenti per sopportare alcuni periodi, ad esempio stressanti, alcune non so, un periodo di malattie, un periodo di difficoltà economiche e quindi
di lutti,
comunque ecco, di grandi difficoltà nella vita, gli strumenti che può trovare dentro di sé o al di fuori di sé per affrontarle, per andare avanti, ecco, che è ben diversa da resistere, quindi la resilienza è differente, proprio non è innata, è qualcosa che possiamo formare con le nostre conoscenze, con le nostre esperienze, col vissuto, ecco. E secondo me si trovano le possibilità quando si ha la capacità anche di essere resiliente. Quindi trovando i propri strumenti, avendo la possibilità di crescere e di affrontare le difficoltà, si è disponibili anche a individuare le possibilità che ci sono e coglierle.
Queste parole, soprattutto l'ultima, è una parola che abiti o che frequenti da quando hai conosciuto le api, da 11 anni, perché credo che il mondo delle api porti anche questo.
Sì, sono d'accordo, anche perché comincio ad essere una persona matura, non solo nell'età, ma ecco, quindi
saggia,
grazie.
Saggia, sì, sì.
E quindi secondo me la resilienza arriva anche con l'età. Perché sicuramente a 25 anni non ero in grado di.
Quindi la resilienza non è mai una possibilità, o sì?
È anche una possibilità.
Sì. No, cercavo di unire queste due parole, ma poi deve essere. Ce n'è una terza?
No, però se volendo la troviamo. no, per ora ci fermiamo due.
Allora, Michaela Campagnoli, che l'abbiamo presentata un po' come esperta appassionata del mondo delle api, sei comunque una voce veramente, perché io e Lara Van Gameren siamo andati a leggere un po' su di te, sei una voce attiva, importante in quella che è la sensibilizzazione sulle api, perché è un mondo davvero anche quello che si apre, una grande possibilità che si apre, per quanto ci riguarda l'apriremo dopo le 15. La nostra ospite di Estate tra le righe oggi pomeriggio ci ha portato due parole: possibilità, resilienza. Micaela Campagnoli, però abbiamo detto apriamo un mondo nuovo. Per molti è un mondo nuovo, forse diamo delle informazioni anche scontate e ci sono anche molti luoghi comuni legati, e adesso entriamo nel mondo delle api, che tu hai cominciato a conoscere, anzi hai cominciato a incontrare come possibilità 11 anni fa. Sì. Ecco, cos'è che noi dobbiamo sapere? Intanto sappiamo che le api sono molto importanti per l'equilibrio del nostro ecosistema. Sì. Perché? Partiamo dalle domande semplici.
Garantiscono la biodiversità con l'impollinazione, fanno parte degli insetti impollinatori e non sono le uniche. Quindi attraverso l'impollinazione ci garantiscono la produzione di frutta e verdura, ad esempio.
D'accordo. E cosa perderemmo se le api scomparissero?
Frutta e
la
verdura.
Frutta e verdura, esattamente. Però oggi sono in pericolo. Ecco, quali sono le minacce principali e cosa potremmo fare noi? Cosa possiamo anche?
Allora, sono tante. Sono più di 30 anni che, ad esempio, è arrivata in Europa una delle difficoltà più grandi per le api. Quindi abbiamo l'acaro varroa, questo acaro si attacca al dorso delle api e provoca grandi problemi all'interno degli alveari. Fino a 33-34 anni fa non era nemmeno conosciuto, quindi gli apicoltori avevano anche una vita un pochino più facile, diciamo, un hobby più semplice da gestire. E le api stavano
c'era
meglio.
C'era anche meno inquinamento.
Sì, c'era anche meno inquinamento. Sì, quindi è arrivato questo acaro più di 30 anni fa, c'è più inquinamento, come dici giustamente tu. È arrivata la vespa velutina, che è un altro grande problema, perché c'è questa vespa che sta arrivando anche in Ticino, adesso è alle porte. Appunto,
velutina?
Si chiama vespa velutina, sì, che è una specie di calabrone, che però ha come hobby quello di mangiarsi le api, oltre ad altre cose.
Particolarmente vorace.
Sì, quindi è un grande pericolo per gli alveari. Poi sì, c'è l'uso smodato di pesticidi in alcune zone d'Europa, quindi dove magari le normative sono differenti. Sì, le api sono sicuramente in difficoltà, ma già da anni. Ne si parla, si cerca anche di trovare soluzioni, di appunto portare questa problematica ad esempio già anche ai bambini a scuola. Le maestre trattano tantissimo il tema delle api, e tu adesso dicevi cosa dobbiamo sapere, partiamo dal più semplice,
dalla nostra quotidianità, cosa possiamo fare noi anche nel nostro piccolo per aiutare le api a sopravvivere e prosperare anche.
Ma guarda, ci sono tantissime persone, ne parlavamo prima fuori onda, che ad esempio seminano semenze adatte alle api, le vendono anche nei nostri supermercati, quindi nel piccolo sul balcone, se non abbiamo ad esempio un giardino, possiamo farlo, ed è anche una bellissima cosa che si può fare con propri figli, no? Quindi renderli attenti a quanto è importante dare un pochino di nettare in più. Poi,
sì, a collaborare con la natura.
Assolutamente.
Anche.
E poi, ad esempio, se si ha un giardino, evitare, se si può, di sfalciarlo completamente, di lasciare delle zone. Sul piano di Magadino ci sono grandissimi progetti che prevedono lasciare dei corridoi, proprio dei corridoi tra vari tipi di campi, così non coltivati, cioè lasciati senza essere appunto tagliati, che danno la possibilità di avere un corridoio sicuro, non solo per le api, ma ad esempio per le farfalle e per altri insetti impollinatori, che possono continuare ad avere il loro cibo. Naturalmente anche l'utilizzo di diserbanti, soprattutto nel privato, perché spesso noi guardiamo la confezione e diciamo ma sì, si può usare 5 ml, ma se sono 6 fa niente, no? Ecco. Quindi stare un po' attenti a quello che è l'utilizzo di pesticidi già anche solo sui nostri fiori, anche da balcone. Molti di noi, lo so, a volte ne abusano, ma così, non per cattiveria.
No, certo, anche purtroppo per abitudine.
Sì, sì.
Ci arrivano dei messaggi a proposito di fiori. Elena chiede: ho dei fiori sul balcone e arrivano delle api tutte gialle, mai viste prima, è normali o sono nocive per le api indigene? Se mi può rispondere Micaela, grazie. Quindi api tutte gialle, mai viste prima sul balcone di questa ascoltatrice.
Allora, interessante, ci sono tantissimi tipi di impollinatori, quindi ci sono veramente tanti tipi anche di api, non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera sono veramente numerosi gli esemplari di api. Quelle che conosciamo noi, che sono le mellifere, chiaramente ce le aspettiamo sempre gialle e nere. Già solo all'interno del mio alveare, del nostro alveare, non tutte le api hanno lo stesso colore. In questo caso dovrei vederle, non posso aiutare la signora, ma posso dirle che sicuramente non sono api mellifere e saranno delle api selvatiche molto probabilmente. Poi magari non sono nemmeno api, ma sono degli insetti non catalogati sotto la specie delle api.
Tanti messaggi allo 076 321 1113 per quanto riguarda le api, diverse fotografie anche di un ascoltatore, Gioele, delle sue api, e ci mostra come lui ha due regine, una nera e poi una logistica che io non so che tipologia di ape sia.
Qui
però
siamo
qua
già
nel
mondo,
tecnico.
Esatto, in un mondo sconosciuto.
Ligustica, penso che, sia la parola giusta, è ligustica. Sì.
La cosa interessante è che lui manda anche un video, perché in questo esatto momento sta facendo il miele, bellissimo.
Sì, questo periodo infatti dipende chiaramente dalla zona, però anch'io la settimana prossima smielerò, ecco, quindi sì, questo è il periodo in cui gli apicoltori sono molto felici, perché hanno i melari nei loro laboratori finalmente, e quest'anno è andata ancora bene perché è stata un'annata in cui si è prodotto abbastanza, non ci sono stati grandissimi temporali, non ci sono stati sì a maggio qualcosa, ma finalmente sono riusciti a fare anche un pochino di miele di robinia nel Mendrisiotto, e quindi vabbè, un anno abbastanza fortunato. Poi quando smieleremo capiremo il colore, capiremo il sapore, capiremo.
Ecco, dici un po' di cose. Ci sono i degustatori del miele?
Assolutamente sì.
Ecco.
Sì, mica solo quelli della birra e dell'olio.
Appunto,
Sì. Ci sono, ed è un mondo molto interessante, veramente interessante.
Ce lo puoi raccontare? So che non è facile, ma quando un miele buono, allora, il retrogusto come deve essere?
Allora, dipende dal tipo di miele, dipende dalla zona. Per quanto riguarda Ticino, noi abbiamo sì e no 4 mieli abbastanza importanti. Sono il miele di acacia, simile acacia, che è la rovinia, castagno. Il miele di castagno, di tiglio, e il miele di montagna, che può essere quello di rododendro ad esempio. Poi c'è il millefiori, che chiaramente è un insieme di fiori, come dice la parola, ma il millefiori, che ne so, della, come dicevi tu, della Valle Onsernone, non può essere il millefiori del Pian di Magadino, ecco, perché non ci sono le stesse fioriture nello stesso periodo. Come si distingue un miele? Beh, chiaramente noi apicoltori abbiamo dei parametri che impariamo col tempo, anche senza per forza aver fatto delle grandi scuole. Si guarda il colore, si sente il profumo e chiaramente c'è l'assaggio.
Il colore come deve essere?
E il colore deve essere in base al tipo di miele.
In base al tipo di
chiaramente
miele.
Una acacia deve essere trasparente.
Il castagno più scuro.
Il castagno
nettamente
scuro
più scuro.
Certo, è tendente al marrone rossastro,
sì.
Mentre un tiglio è un giallo paglierino, però dipende, cioè il mio tiglio può essere giallo paglierino e invece qui a Lugano il tiglio può essere già di un altro colore, più chiaro o più scuro, dipende comunque dalla zona. Poi i mieli unifloreali, cioè monofloreali, cioè con solamente un fiore puro tiglio, è già difficile farlo, come puro castagno diventa sempre più complesso farlo, perché ad esempio dove io ho le api a Gorduno, sono inserite in un bosco dove c'è sia il tiglio sia il castagno. Anni fa il tiglio fioriva prima, il castagno dopo, adesso più o meno fioriscono a cavallo, e quindi io non dico alle mie api dividete a destra, a sinistra, fatemi la cortesia di mettere il tiglio da una parte e il castagno da un'altra, non è possibile, e quindi si fa un miele in etichetta, si scrive tiglio castagno se c'è una prevalenza di tiglio, o castagno tiglio se c'è una prevalenza di castagno. E il gusto è buono tutto.
Ecco, ma quando un miele è cattivo?
Allora, un miele cattivo. Ci sono,
magari più facile da spiegare quando è cattivo.
Ma ci sono dei laboratori di ricerca che ti dicono quando è cattivo, perché il
che
miele,
noi non lo capiamo.
No,
perché la dolcezza copre probabilmente.
Copre. E oltretutto il miele è il secondo a livello mondiale ad essere frodato, cioè il secondo alimento per cui si trovano delle frodi. Il primo è il vino. quindi il miele spesso può capitare, magari non da noi in Ticino, quasi sicuramente non da noi, ma in altre nazioni, di comprare un barattolo credendo di comprare miele, ma invece di miele non c'è assolutamente nulla, nulla, viene ricostruito.
Ah, tipo melassa.
No, melassa è un'altra cosa ancora.
Sì, è vero. La davano melassa... al posto del miele,
sì.
Ricordo.
Però la melassa o la melata, intendi? Sono due cose ancora diverse.
Non lo so, okay. Ma non sono esperta. Okay. Intanto grazie pubblico che ci mandate tante fotografie, Lara. È pieno di api in giro.
Wow.
Secondo le testimonianze del nostro
Ottimo.
Pubblico. Vero?
Pieno di api,
e
pieno
di fiori.
E di fiori,
naturalmente.
Esatto. Pieno di commenti sul miele, il miele di castagno. Che spesso è amaro, ci chiedono il motivo.
Perché contiene...
Quasi medicinale?
Sì, sono tutti medicinali, direi. Ognuno ha un utilizzo differente. Il miele di castagno è anche abbastanza eccitante, nel senso che dà forza, dà energia. Bisognerebbe mangiarlo magari più al mattino rispetto che alla sera, perché contiene tannini. I tannini sono un po' come la caffeina, quindi eccitano, agitano, danno energia.
Sì.
Il miele di tiglio è indicato tantissimo alla sera, soprattutto ai bambini,
più
perché
calmante.
Calma. Infatti ci sono anche le tisane di tiglio, di fiori di tiglio.
Miele. Vogliamo mettere un bel latte miele, non in questo periodo, ma dopo. Oggi pomeriggio a Estate tra le righe c'è il fantastico mondo di Micaela Campagnoli, sono le api, ma prima ancora sono due parole che ci ha portato: possibilità e resilienza. Dunque queste due parole le abitano anche il mondo delle api.
Sì, perché sono molto resilienti le api, stanno attraversando un periodo difficile e ma... hanno attraversato secoli e secoli di difficoltà e sono ancora qua, come si dice.
Allora, ci sono diversi messaggi, c'è questo, dice: chiamo dall'Italia, vorrei chiedere a Micaela cosa possono insegnare a noi umani le api, grazie, buon lavoro. Cioè, in fondo, cosa ci insegnano secondo te che potremmo applicare anche alla nostra società umana?
Assolutamente la collaborazione.
La collaborazione.
Cioè, all'interno della famiglia delle api ognuna ha un ruolo, ognuna ha un compito, non ci sono le api pigre. No, non esistono, no? Quindi lavorano tutto il giorno, fanno quello che devono fare e questo permette il buon funzionamento dell'alveare. Se ci fosse l'ape in sciopero o l'ape pigrona, collasserebbe tutto il sistema. E quindi c'è veramente una grande collaborazione, una grande precisione. Questo è proprio, fa proprio parte della famiglia delle api, del mondo delle api.
Come funziona? C'è una gerarchia, no?
A dire il vero, no. Se si intende gerarchia, che la regina è la più importante,
ma può essere
no.
La gerarchia orizzontale oppure in verticale,
Sì. Ci sono vari compiti, c'è la regina, che è una e unica all'interno di un alveare, che è quella che depone le uova e fa soprattutto questo, e nei periodi di maggior deposizione arriva a depositare 1500-2000 uova al giorno.
Al giorno?
Non
per
è una gallina.
Per quanto tempo?
E nel periodo di maggior deposizione può essere maggio, giugno, ecco i periodi in cui deve preparare l'alveare.
Ma per quanti giorni depone?
Tutti i giorni.
A tutti i giorni?
Sì.
Per un mese ad esempio?
Anche
più
due,
o meno.
Tre mesi, certo.
Urca.
Sì, sì. Poi dopo cala questa deposizione, quindi magari ci sono periodi in cui depone di meno e periodi in cui smette di deporre, perché non è utile deporre. Far nascere api a dicembre non è tanto intelligente, quindi il mondo delle api è meraviglioso per questo, loro lo sanno. E poi a parte la regina c'è la parte dei maschietti, che sono i fuchi, che nascono ad aprile e di solito vengono cacciati dall'alveare verso fine agosto, settembre, perché non sono più utili alla riproduzione, che sono quelli che fanno un pochino di meno, ma alcuni studi ultimamente recenti...
Da lì il termine.
Come?
Da lì il termine.
Sì, sei un fu, fai come un fu.
Sì.
Però a quanto pare adesso hanno acquistato un attimo di importanza. Perché
quindi
alcuni,
c'è la riabilitazione del fuoco.
E alcuni studi hanno detto che sono importanti anche per la ventilazione, per altri piccoli compiti all'interno della alveare. E poi un'ape operaia, ce ne sono tante, un'ape operaia nel corso della sua vita fa numerosi compiti, ha numerosi compiti, quindi inizia facendo non so la spazzina, poi fa la ceraiola, poi fa la nutrice e poi fa la ventilatrice, poi ecco solo alla fine arriverà a fare la bottinatrice, cioè quelle api che noi vediamo sui fiori. quello è l'ultimo stadio dei
quindi
lavori.
Lì è l'apice della carriera,
sì, dell'ape matura che
va sul fiore.
Sì, che va sul fiore e preleva il nettare e il polline, lo porta all'alveare e dà la possibilità.
No, ma è bellissimo.
Ma ci sono veramente tante cose interessanti nel mondo delle
non ape. Hai mai pensato come possibilità di raccontare una storia, di inscenare una storia, perché ci sarebbero tutti gli elementi?
Sarebbe
costruire
bello
costruire una storia.
Diciamo che quando faccio le animazioni sono un po' teatrale, quindi un
d'accordo
pochino di...
Ad esempio, faccio un esempio.
Ma no.
Cosa racconti ai bambini che poi interessano anche gli adulti?
Ah, questa è una cosa interessantissima. Ecco. L'ape regina decide se deporre un uovo maschio o un uovo femmina, quindi è lei che decide se far nascere un fuco o far nascere.
Come fa a deciderlo?
All'interno della camera dove mantiene gli ovuli, sono separati dalla camera dove contiene gli spermatozoi, e solo lei decide se fare unire lo spermatozoo con l'uovo mentre lo depone o se fare uscire dalla camera cavità solamente un uovo non fertile.
Quindi decide la femmina.
Decide lei. Beh, sono tutte femmine. Sì, beh, pochi maschi, 1500 fuchi e 60.000 api.
Beh, insomma, veramente un mondo speciale. E un altro ascoltatore ci chiede, ma già si sente il tuo rapporto con le api, chiede come hai sviluppato questo senso di fiducia nei confronti di questi favolosi insetti, chiede.
Ma all'inizio le prime volte avevo la tuta, ma quando le sentivo ronzare vicino alle orecchie avevo paura, quindi non è che... Diciamo che ho la fiducia, ma ho sempre quell'attenzione, quindi mi proteggo, perché non mi piace essere punta, anche se l'apicoltore in genere viene sempre punto, perché è normale. Poi arriva l'abitudine, quindi si è coperti, si sa che non può accadere niente di così tanto grave. Le api non sono aggressive, si difendono chiaramente. Ci sono dei giorni in cui sono più nervose perché c'è vento, perché sentono che arriva il temporale.
Come noi?
Sì, ecco. E quindi bisogna difendersi anche dalle persone. Quindi...
Ma senti, cosa ti emoziona di più nel lavorare o parlare delle api?
Ma mi emoziona il pensiero che tante persone ne sanno poco, che non si conosce così tanto.
Ti emoziona negativamente?
No, mi emoziona positivamente, perché quando lo racconto vedo
affascinate.
Che alle persone brillano gli occhi.
Beh, come a me e Lara oggi pomeriggio, e anche al pubblico, vista la partecipazione, credo, immaginiamo che anche tanti occhi oggi pomeriggio brillino. E tu insegni, adesso dobbiamo purtroppo salutarci, io andrei avanti, e tu insegni ai bambini, però dicevo anche ai docenti, ad esempio delle scuole elementari, perché tu sei maestra di scuola elementare, sei anche operatrice socio-assistenziale. Vedi come funziona il pomeriggio di Estate tra le righe? Noi non presentiamo in modo classico le persone, sì, ma scegliamo come presentarle, anzi è l'ospite che con le sue parole
si presenta.
Sceglie di presentarsi. Oggi ci hai portato la possibilità, e ce ne hai offerte molte, e la resilienza. Grazie mille, un abbraccio a Micaela Campagnoli, e salutaci le tue api.
Sarà fatto, grazie a voi, ciao.